Tutto Napoli in podcast.
Tutto Napoli in podcast, un nuovo episodio nel day after di Napoli-Torino dell'ottava vittoria su 8 partite in campionato del Napoli. La analizzeremo insieme a Fabio Tarantino. Ciao Fabio.
Ciao Pierpaolo, ben trovato.
Ben trovato a te. Dicevamo, il Napoli ha accumulato questa ottava vittoria in campionato, punteggio pieno, primo in classifica, si è scavalcato nuovamente il Milan con una partita sicuramente non delle migliori dal punto di vista della prestazione collettiva, ma anche per la difficoltà dell'avversario. Sappiamo benissimo che il Napoli soffre particolarmente questo tipo di squadre, le squadre di Juric e ovviamente i precedenti col Verona ne sono la chiarissima testimonianza. Però ieri con Luciano Spalletti il discorso è stato molto diverso rispetto agli scorsi Napoli-Verona. Insomma, adesso con Juric al Torino e soprattutto con Spalletti sulla panchina del Napoli c'è stata la ricetta giusta per alla fine scardinare poi il bunker difensivo di Juric e andare a vincere una partita fondamentale e complicatissima.
Sì, meno male, anche perché dopo il primo tempo i fantasmi cominciavano ad aleggiare sul Maradona, 0-0 finì anche quel famoso Napoli-Verona con Juric in panchina. Poi però cosa è cambiato? Che nella ripresa il Napoli ha potuto contare su un gruppo di grande disponibilità e su Osimhen che ha fatto la differenza, perché il gol è bello perché lui ci ha creduto, è arrivato in elevazione, ma altrimenti altri attaccanti non credo che avrebbero avuto lo stesso istinto. Quindi intanto il Napoli l'ha vinta perché ha acquistato due stati fa un grandissimo attaccante, poi l'ha vinta perché Spalletti sta facendo un ottimo lavoro, perché il Napoli dopo aver rischiato nel primo tempo nella ripresa ha controllato tatticamente la partita, si è abbassato anche con il baricentro, però poi in attacco ha avuto comunque le sue chiare occasioni, quando poi hai Koulibaly che improvvisamente da difensore diventa prima esterno e poi rifinitore col tacco per Mertens, e quando hai anche Mertens che è tornato magari al 40% ma già così decisivo, beh, allora ci sono tutti gli ingredienti per poter credere realmente quest'anno di vivere un campionato da protagonisti.
Eh sì, è stata una vittoria sofferta sicuramente, è stata però una vittoria anche fondamentale per cominciare al meglio poi questo tour de force che ci sarà fino a metà novembre, fatto di 7 partite in 21 giorni, quindi altre 6 prove importantissime per il Napoli. Dicevi, è stata vinta la partita grazie ad Osimhen, ma è stata vinta poi anche ad una forza caratteriale del Napoli, perché poi secondo me in altre situazioni quando la partita diventa così sporca, perché poi stiamo parlando di una partita in cui il Torino ha effettuato ben 20 falli contro appena i 6 del Napoli, il tempo effettivo di gioco è stato appena 34 minuti, molto al di sotto della media della Serie A, quindi quando ci sono partite così sporche, così cattive, fatte di contatti, che è una caratteristica che poi non appartiene propriamente al Napoli, si rischia anche di perdere la testa, di nervosirsi, di non avere la lucidità giusta per poi continuare a perseguire quel gol del vantaggio che poi è arrivato soltanto nei minuti finali. Quindi credo che si tratti anche di un level up dal punto di vista psicologico. Il Napoli ancora una volta ha dimostrato che oltre alle grandi qualità di campo c'ha anche grandi qualità nella testa, non so se sei d'accordo.
Sì, assolutamente, io ieri ho visto ad un certo punto Napoli-Spezia dello scorso anno, ricorderai un'altra partita nella quale il Napoli intanto ebbe difficoltà a sbloccarla, poi quando riuscì a segnare il gol del vantaggio clamorosamente perse perché si scoprì, quindi tatticamente fu molto disordinato. Ieri tra il 40esimo e il 45esimo del primo tempo, con Insigne che aveva già fallito un rigore, con Osimhen che aveva colpito di testa un pallone che sembrava facile da indirizzare in porta ma che aveva spedito in realtà alto, come se il Napoli si fosse disunito e arrischiato, perché obiettivamente Juric ha ragione quando parla solo del primo tempo. Come occasioni il Napoli ha avuto qualche chance, ma il Torino con Sanabria poteva veramente segnare almeno 2 gol, quindi ho temuto il peggio in quel momento. Nella ripresa il Napoli però mi ha smentito, perché ha giocato veramente molto bene, ha ritrovato equilibrio ed ha avuto quella capacità di essere sempre lucido anche quando magari volevi essere disordinato, perché dopo Insigne c'è il gol annullato a Di Lorenzo, c'è il palo colpito da Lozano, una serie di occasioni fallite, in quel momento una squadra può anche disunirsi per rabbia. Il Napoli non lo ha fatto e per questo è giusto sottolineare il lavoro di Spalletti. Non solo poi ha segnato il gol del vantaggio con azione corale, ma soprattutto si è difeso bene e raramente ha rischiato di subire gol, ad eccezione della grande parata di Ospina su Brecalo. Quindi complimenti veramente al Napoli, al lavoro di Spalletti, lavoro tattico, lavoro tecnico, lavoro mentale. Ha capito quelli che erano i punti deboli del Napoli, è riuscito a individuarli e non solo, è riuscito anche a curarli. Oggi il Napoli, nonostante anch'essa come unico volto nuovo, sembra rispetto allo scorso anno una squadra completamente differente.
Eh sì, dicevi benissimo sul fatto della difesa, perché il Napoli è la miglior difesa del campionato, sta dimostrando di essere cresciuto tantissimo da questo punto di vista, anche grazie, se vogliamo, a due nomi diversi rispetto a quelli che il Napoli solitamente presentava in campo lo scorso anno. Uno è Rachmani, la cui crescita è davvero incredibile, pazzesca, oltre ogni più rosea aspettativa. Anche ieri, dal mio punto di vista, c'è stata una prova impeccabile da parte dell'ex Hellas Verona. E insieme a lui ci metto anche Ospina, perché Ospina è un altro dei temi dell'ultimo periodo, il solito chiaramente dualismo con Meret. Diciamo che ieri tutti si aspettavano Meret dal primo minuto, visto che Ospina veniva da un viaggio transoceanico per gli impegni con la nazionale. Invece ha giocato nuovamente Ospina e ancora una volta è stato determinante. Secondo te la crescita della difesa del Napoli passa anche per loro due, oltre che poi chiaramente per le conferme di Koulibaly e di Lorenzo ad altissimi livelli?
Sì, assolutamente sì, Rachmani non è una sorpresa, perché poi le qualità le abbiamo sempre conosciute, abbiamo sempre detto Rachmani è l'Albiol del Napoli per caratteristiche, poi è chiaro che il carisma, le qualità in valore assoluto erano differenti, però abbiamo sempre saputo che lui si completava e si sposava bene con Koulibaly, a differenza di Manolas, che era una fotocopia di Koulibaly, però con tanti difetti in più. E però con Gattuso, Ancelotti ancora prima, bene o male, sapevamo che per l'investimento, per l'ingaggio elevato, Manolas pesa 9 milioni lordi nelle casse della società, stiamo parlando di un panchinaro ad oggi, giocava lui, non c'erano soluzioni. Spalletti ha avuto la grande personalità di capire che Manolas non era adatto a giocare in coppia con Koulibaly, ma ce ne accorgemmo anche a Di Maro. Domanda in conferenza stampa, richiesta di valutare le qualità di Manolas rispetto a quelle di Koulibaly, e Spalletti disse: sono due grandi difensori, però certo insieme dovrebbero lavorare abbastanza. E ci siamo accorti che in realtà Spalletti sapeva bene che Rachmani poteva essere il leader ideale accanto a Koulibaly, il partner perfetto. E quindi la sua crescita è una crescita che non mi stupisce. Merito alla meritocrazia, un bel esempio per tutti, anche per l'ultimo arrivato. Sa che se gioca, se merita e se vale, può essere titolare o comunque avere il proprio spazio. Su Ospina abbiamo già detto tutto. È arrivato casualmente quando nell'estate del 2018 Mezzoni, suo malgrado, il ragazzo della primavera del Napoli che oggi gioca nella Pistoiese, infortunò Meret, e da quel momento in poi il Napoli, che aveva già un vice che era Karnezis, fu costretto a trovare un sostituto, un'occasione last minute. Piaceva il messicano Ochoa, piaceva anche Mignolet, alla fine è arrivato Ospina, sembrava dovesse essere titolare solamente per quei pochi mesi in cui Meret era assente. Oggi, 3 anni dopo, cambiano gli allenatori, ma Ospina resta titolare, probabilmente non a caso.
Esatto, e da un singolo passiamo all'altro, perché forse l'unica nota dolente del successo contro il Torino è Capitano Insigne. Lorenzo ha sbagliato il terzo rigore su 5 in stagione, il secondo errore consecutivo dopo quello a Firenze, sempre dal dischetto, e forse questo chiaramente fotografa un periodo di certo psicologicamente non ideale per Insigne. Forse non vorrei mettere assolutamente in mezzo il discorso del rinnovo di contratto, che secondo me c'entra davvero poco in questo momento. Analizzerei più che altro i motivi per cui questa insicurezza dal dischetto ha travolto il capitano, perché già prima che tiri i calci di rigore non sembra mai sereno, non sembra mai tranquillo, sembra sempre quasi aver paura di andare a calciare questi rigori. Dobbiamo sottolineare che le prestazioni poi sono sempre positive, forse quella di ieri è stata forse l'unica sotto la sufficienza di questa stagione, perché poi per il resto è sempre stato un Insigne ampiamente sufficiente. Però analizzando proprio gli errori dal dischetto, io credo che siano forse dovuti più al fatto che dopo l'Europeo, dopo il trionfo all'Europeo, in tanti si sono messi a studiare il suo modo di calciare rigori. Insigne di calcia di fatto sempre alla stessa maniera, andando ad incrociare, quindi chiudere sul palo alla sua sinistra. Adesso sta cercando nuovi modi per tirarlo, perché in tanti l'hanno imparato, e quindi i portieri sappiamo benissimo che studiano i rigoristi delle squadre avversarie. sta cercando un nuovo modo per calciarli. Io, ripeto, circoscriverei più a questo gli errori di Insigne dal dischetto. Non so tu come la pensi al riguardo.
Sì, anche perché non può esserci una connessione tra rigore fallito e pensieri legati al rinnovo di contratto. Bisognerebbe essere dei maghi per azzardare una conclusione simile. Però è chiaro che questo rinnovo che tarda ad arrivare, che magari non arriverà mai, chi può dirlo, non sono queste le sedi intanto per parlarne, potrebbe essere sicuramente un'ombra che condiziona le prestazioni di Insigne. Io credo che, al di là delle statistiche, ricordando che lui era praticamente perfetto prima di questa stagione, aggiungendo però i 3 errori in 8 partite quest'anno, credo che il Napoli e Spalletti possano anche valutare insieme la scelta di un altro rigorista, il che non vuol dire declassare Insigne, vuol dire semplicemente trovare un'alternativa. Io ricordo il caso di Marek Hamšík, che è arrivato a Napoli come rigorista, non solo ufficiale ma anche grande esperto delle realizzazioni dagli 11 metri. Ricordo ancora di quei racconti in allenamento, segnò una 50ina di rigori consecutivi Hamšík, però Hamšík nel corso degli anni tanti rigori li ha sbagliati anche con la maglia del Napoli, ne ricordo 9 falliti dal 2008 al 2016, dal 2016-2017 in poi, praticamente la stagione in cui è esploso Mertens, in cui poi era andato via Higuain, che era stato a sua volta qualche volta rigorista l'anno prima, Hamšík smise di fatto di calciare i rigori. Non per questo noi gli abbiamo voluto bene, non per questo noi abbiamo detto non ha personalità. È arrivato il momento, arrivò il momento di cambiare rigorista, anche perché il Napoli aveva Cavani, poi c'era Higuain, c'era Mertens. Credo che questo percorso possa essere fatto anche da Osimhen e in generale da Insigne. Cioè Insigne è rigorista ma non l'unico. Ci può essere Osimhen, ad esempio, che è un attaccante. Ci possono essere altre soluzioni. In questo modo Insigne non diventa più un tema. Insigne rigorista non deve diventare più un tema, perché altrimenti alle voci sul rinnovo, che si accavaleranno inevitabilmente, potrebbero esserci anche su quelle di Insigne rigorista. Capiterà un altro rigore e più sbagli i rigori più quello successivo pesa. Se Insigne non va più dal dischetto non vuol dire che non ha personalità, vuol dire anche capire a volte il momento, magari segna un altro oppure un altro sbaglia il rigore, poi torna Insigne che lo segna, però intanto si parla d'altro, perché altrimenti si associa ad Insigne la tematica rinnovo, la tematica rigori. Lui ha un carattere particolare molto emotivo e quindi rischia di compromettere le prossime settimane. Sarebbe un danno per il Napoli, perché parliamo del calciatore di maggior valore tecnico ed è centrale nel progetto di Spalletti.
Assolutamente sì, assolutamente d'accordo, ma per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi do appuntamento al prossimo episodio di Tutto Napoli in podcast e ringrazio Fabio Tarantino. Ciao Fabio, grazie.
Ciao Pier, grazie a te.
Un saluto a tutti, al prossimo appuntamento di Tutto Napoli in podcast.
Tutto Napoli in podcast.